Buongiorno, buongiorno carissimi, ci siamo sentiti questa mattina, che è sempre un momento molto prezioso, ormai mi è diventato necessario, per non dirvi indispensabile. Ed eccoci qui. Allora, iniziamo con un luminoso segno di croce, anche questa trasmissione, il nostro appuntamento mensile, filo diretto con i nostri angeli. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dolce ospite dell'anima che ci aiuti a entrare in questa meravigliosa figura di Carmen Hernandez, che è un vero dono di Dio per la Chiesa del nostro tempo. Invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cara mamma, ti consegniamo anche questa trasmissione che sicuramente ci porterà con il cuore. Questa mattina siamo stati in India con il rosario e oggi, grazie a Don Ezechiele e a questa figura meravigliosa di Carmen Hernandez, sicuramente gireremo il mondo. Ma anche per me vi assicuro che sarà tutta una novità. Sarò a tutto ascolto con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. E allora, Maria Regina delle Missioni, cara mamma, ti affidiamo le parole che usciranno da questo tuo figlio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.
Dio prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Madre della Chiesa, prega
Prega per noi.
per noi. Avete sentito, cari radioascoltatori, che c'è già Don Ezechiele qui in linea con me, saremo insieme durante tutta la trasmissione. Ecco, faccio una breve presentazione di quello che comunque ho appena percepito. Una mattina mi sono recato a casa di una coppia di genitori molto provati, ma con una fede di granito, che avremo modo assolutamente poi di incontrare ancora qui in diretta sulle nostre frequenze. Mi è stato parlato della figura di Carmen, che, ripeto, io non conoscevo. Mi ha talmente affascinato subito che ho detto, ecco, questa dobbiamo farla conoscere ai radioascoltatori di Radio Mater. E così è stato. Si è attivata Daniela con il marito Claudio, si sono attivati e mi hanno messo in contatto con Don Ezechiele, che oggi ci aiuterà a entrare in questa meraviglia. Scopriremo, entreremo in quello che è da loro chiamato il cammino neocatecumenale. E certamente se Gesù dice che dai frutti si riconosce l'albero, vi assicuro che qui frutti e albero non scherzano. Con quale Vangelo introdurre questa figura? Io ho pensato questo da quanto ho percepito quel mattino. Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Ecco, a chi soffre non si può annunciare una speranza senza anche toccare la sua sofferenza, come ci ricorda molto il nostro caro Papa Francesco. Ecco, non possiamo raccontare Gesù a un affamato rimanendo indifferenti alla sua fame. Si comprende allora come mai i missionari di ogni tempo e di ogni dove hanno sempre unito l'annuncio cristiano a una intensa attività sociale e spirituale. E allora, annunciare e guarire sembrano i due verbi che più rendono l'idea della missione dei discepoli. Non basta annunciare, bisogna anche prendersi cura, guarire, liberare. Diversamente l'annuncio cristiano risuonerebbe come addirittura una beffa, se non una bestemmia. Ecco, mi sembra di aver intuito che la cara Carmen, quando ha scoperto Gesù nella sua vita e ha fatto un'esperienza profondissima in mezzo alla povertà più nera, ecco che dentro di lei lo Spirito Santo ha suscitato quel capolavoro di cui oggi anche noi parteciperemo. E allora, ecco, non posso dire che grazie al Signore di essere stato a casa di Daniela e Claudio, che sono una coppia innamorata, veramente innamorata del cammino neocatecumenale. Ecco, io appartengo al GAM, è un'altra espressione dello spirito, ma vi assicuro che gli ideali e il rispetto reciproco e l'attingere gli uni dagli altri è diventato un normale cammino. È la bellezza di una chiesa che, per voi che mi conoscete già, che mi ascoltate tutte le mattine, la nostra è una chiesa troppo bella. Non mi fermo all'albero che cade, guardo la foresta che cresce. Finché la Chiesa sarà in grado di produrre, ecco, perché proprio scaturita dal costato trafitto di Gesù, sostenuta dai poveri, come ascolteremo anche noi in queste parole che adesso ci verranno rivolte, ecco, finché la Chiesa sarà ancorata a questo, la Chiesa sarà per tutti una lucerna collocata veramente in mezzo alla stanza, in mezzo alla camera che è il mondo. E allora adesso, dopo questa introduzione, vorrei ascoltare con voi questa breve pausa musicale, questo canto che è un invito. Dopo che avremo ascoltato te, caro Don Ezechiele, che ti ringrazio veramente di cuore per aver accettato, ecco, questo essere in mezzo a noi, sentiremo tutti un gran desiderio, andare anche noi nella sua vigna. Ecco, ascoltiamo questo canto e intanto preparate il cuore, prepariamo il cuore ad ascoltare Don Ezechiele. Eccoci carissimi radioascoltatori, siamo in diretta. Allora, caro Don Ezechiele, benvenuto e grazie in anticipo da parte di tutti noi. Allora, ecco, adesso ci parli della vita di Carmen, la sua testimonianza, l'amore di questa donna per la Chiesa e di questa impronta missionaria che ha ricevuto niente meno che dai gesuiti, che sono i confratelli di Papa Francesco. Ecco, questa esperienza che lei ha vissuto in un istituto femminile. A te la parola.
Beh, grazie innanzitutto per questo invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Non è una cosa facile quello che mi chiedete di fare, sia perché la figura di Carmen è davvero abbastanza sconosciuta. Pochi credo la conoscono e pochi sanno cenni della sua vita, e anche per me, che ciò passato in tempi così non lunghissimi ma abbastanza lunghi, quasi 50 anni della mia vita, non mi è per nulla facile questo compito di presentare la figura di questa donna davvero eccezionale. Il 16 luglio, 5 anni dalla sua morte, abbiamo presentato alla diocesi di Madrid la richiesta di avviare il processo di canonizzazione. Siamo in attesa appunto della risposta della diocesi di Madrid per poterla vedere anche come serva di Dio e avviare questo processo delle meraviglie che Dio ha fatto nella sua vita. Allora, provo a dirvi qualche cosa. Sarete poi voi eventualmente a farmi qualche domanda e ad aiutarmi. Nasce il 24 novembre del 1930 a Olvega, vicino a Tudela, nella provincia di Soria, in Navarra, al nord della Spagna, praticamente a metà strada tra, tra Saragozza e il mare, su a San Sebastián. Nasce da una famiglia abbastanza normale, povera, allora direi non povera ma normale, in questo paesino di Olvega. Il padre è molto intraprendente, avvierà una serie di commerci, dai più semplici fino a diventare una delle famiglie più ricche della Spagna. Nasce da questa famiglia, quindi lei è la quinta di 9 figli, ormai quasi tutti passati al Signore, vivi ne restano, mi sembra ricordare, 2 sorelle e un fratello. Trascorre l'infanzia tra Olvega, questo paesino, e un paese un pochino più grande, Tudela, a pochi chilometri. Frequenta il collegio della Compagnia de Maria a Tudela, vicino al collegio dei Gesuiti, e poi nel 45, quando lei ha 15 anni, la famiglia si trasferisce a Madrid, perché chiaramente per il commercio del padre Madrid diventa centrale. A Madrid frequenta gli studi di scienze chimiche fino alla laurea, ma fin dall'inizio sarà stata la presenza di questo collegio dei Gesuiti, sarà stata la presenza di Javier, di questo centro dove è nato questo famosissimo gesuita San Francesco Saverio. Sarà stato una meraviglia dell'amore del Signore. Lei sente fin da giovanissima una chiamata alla missione. Si sente, vede passare tanti missionari gesuiti che vengono dall'Asia, dal Giappone, fanno visite, mostrano filmini nella parrocchia, eccetera. Lei rimane affascinata dalla missione e sente che la sua vita, fin da bambina, sarà dedicata alla missione. E il suo sogno
neppure lei sa esattamente perché, è quello di andare in India. Nel 54, quindi quando lei ha già 24 anni, si incontra con le missionarie di Cristo Gesù, un istituto nato da poco, che ha proprio nel cuore la missione, si innamorerà di questo istituto, diventerà parte di questo istituto, farà la professione religiosa, la prima professione religiosa, si recherà in Inghilterra per studiare l'inglese e prepararsi alla missione in India, e praticamente quando tutto sembra pronto, siamo nel 62, dirò alcune cose poi dopo, c'è stato, inizia il concilio, c'è tutto un movimento di rinnovamento anche nella Chiesa, lei con alcune compagne dell'istituto sentono di dover rinnovarsi alla luce del Concilio Vaticano II, si crea un po' di tensione tra una linea più rigida, più legata al passato, e questa linea più moderna. Di fatto nel 62 non verrà ammessa insieme ad altre tre compagne alla professione perpetua e si troverà praticamente fuori dall'istituto col desiderio sempre della missione di fare qualche cosa per l'uomo di oggi, per i poveri di oggi. Insieme a queste compagne si recherà a Barcellona, in una zona proprio di povertà, per avviarsi a questa chiamata che sente. A 32 anni, quindi è già donna matura, sente che prima di partire per la missione deve incontrarsi con il Signore. Vuole fare un'esperienza in Israele. I gesuiti l'avevano iniziata alla parola di Dio e in Israele vuole rivivere questa parola nei vari luoghi dove questa parola è avvenuta, si è compiuta. E con una compagna si metteranno in cammino con una tenda, lavorando quello che è necessario come donne di servizio presso famiglie ebree, e con quello che guadagnano andare con questa tenda sui luoghi della rivelazione per entrare in contatto vivo con la parola di Dio. Passa praticamente, pensavano di fare poco tempo, qualche mese, di fatto passerà quasi un anno e mezzo in terra di Israele, fino a che, alcuni particolari avremo modo di riprenderli dopo, torna poi a Barcellona, praticamente nel 64, interessante se volete da ricordare è che proprio alla fine del all'inizio del 60, quando il Papa Paolo VI si recherà a Nazareth il 5 di gennaio, lei sarà a Nazareth con il padre francese Paul Gautier, che là aveva iniziato un servizio per un'attenzione ai poveri, aveva iniziato una istituzione, anche lui. Si incontrerà con il Papa all'inizio del 64, verso luglio del 64 torna a Barcellona per organizzare con le sue compagne questa missione che sentono, questa fondazione nuova che si prenda cura degli ultimi, dei poveri. A Barcellona non trova più le sue compagne che nel frattempo sono andate a Madrid, e l'unica cosa che lei non vuole è tornare a Madrid nel luogo della sua famiglia, perché la sua famiglia, il padre in modo particolare, era abbastanza contrario alla sua vocazione. Le diceva, ti aiuto io a compiere la missione e farai una missione più grande di quella che tu pensi di fare. Il padre la voleva a servizio delle sue industrie di olio, di oleifici a livello nazionale, le aveva già chiesto di studiare chimica, scienze chimiche, si laureerà in chimica per aiutare il padre, ma quello che porta nel cuore è la missione. Lei sente da parte del Signore la chiamata a evangelizzare, fa un primo tentativo di andare via da casa per dedicarsi alla missione, non riuscirà in questa fuga, dovrà rientrare, finire gli studi, raggiungere l'età matura e finalmente libera da impegni di studio e da legami con la famiglia, dedicarsi a quello che sente essere la sua chiamata, la sua missione. Di fatto non parte né per l'India né per la Bolivia. In Israele aveva incontrato il vescovo di Oruro, una zona mineraria della Bolivia, che poi diventerà arcivescovo di La Paz, con condizioni dei minatori. Ho passato anch'io alcuni anni come in missione in Bolivia, conosco abbastanza bene questa realtà. Minatori che avevano l'età media di 35 anni, con ingressi a miniere a 5.000 metri, una vita veramente senza senso, senza vita proprio. E questo vescovo la convince ad andare ad Oruro, e una delle sue compagne già si mette in cammino per Oruro. Di fatto nel 65, senza averlo cercato, si trova, proprio perché non vuole ritornare in famiglia, a vivere in una zona di Madrid chiamata Palomera Saltas, dove ci sono delle baracche, dove ci sono dei poveri, dove la gente che viene dal campo, dai paesi, si reca a vivere, tenta un poco a vivere in queste periferie delle città. Si ritrova con questo Kiko Arguello, un pittore che aveva avuto un suo premio proprio nel 62, lui figlio anche di una famiglia abbastanza benestante, che per l'esperienza che ha avuto dei suoi familiari, di una donna di servizio a casa sua, sente anche lui di andare a vivere tra i poveri. Una parola del beato Charles de Foucault l'aveva colpito, che Cristo, quando sarebbe tornato, voleva che lo trovasse ai piedi dei poveri, insieme ai poveri. E così se ne va anche lui a Palomera Saltas, senza conoscersi, proprio per stare in mezzo ai poveri, per essere un povero tra i poveri. La cosa che a me ha sempre colpito, sia di Chico sia di Carmen, è che di fatto non cercano questi luoghi per portare avanti un'azione sociale, per quanto questa sia necessaria e urgente. Quello che vogliono è essere povero tra i poveri, mettersi in ginocchio davanti ai poveri, perché nei poveri riconosce una presenza sacramentale. A volte usa quasi un'espressione quasi eretica, una presenza reale come quella di Cristo nell'Eucaristia. Cristo è presente nei poveri. Di fatto, in questa realtà di Palomera Saltas, Carmen, che vuole portare avanti un'azione di tipo sociale, Chico, che vuole formare invece questa comunità ispirata un poco da San Carlo, dal beato Carlo de Foucault, mettere insieme i poveri perché possano vivere una vita degna insieme a Gesù Cristo. Si va formando, senza che nessuno l'abbia voluto o programmato, una comunità. Si riuniscono, celebrano la parola, poi col permesso dell'arcivescovo di allora, un uomo anche molto importante, molto legato al governo, ma anche molto impegnato nel Concilio Vaticano II, incominciano a celebrare anche l'Eucaristia in una forma nuova. Questo arcivescovo un giorno è chiamato da Chico, perché sono venute le guardie e vogliono radere al suolo questa zona di baracche per costruire altri edifici. Lui conosce l'arcivescovo, lo chiama, l'arcivescovo va a trovarli e chiaramente resta molto impressionato dal lavoro che stanno facendo e dicono praticamente, dice a Chico e a Carmen, portate avanti questa esperienza che è molto preziosa, e gli concede di poter celebrare l'Eucaristia già rinnovata secondo alcune linee del Concilio Vaticano II, con la lingua parlata, con lo spagnolo, con i segni, dando importanza ai segni. Siamo in una comunità di poveri dove più che i discorsi intellettuali i segni parlano, quindi il segno del pane e del vino, la comunione sotto le due specie, eccetera. Carmen conosce questa realtà, viene a contatto di questi poveri che per lei sono una sorpresa. Lei per 6 mesi, ci racconterà tante volte, resta come incapace di parlare, di dire qualche cosa, perché in quella situazione l'ultima cosa che secondo lei era da fare era parlare di Dio, prima bisognava fare qualche altra cosa. In realtà vede come Dio dà una dignità, la Chiesa dà una dignità a questi poveri, e lei ne rimane sorpresa. Dubita sempre un poco di questa forma, fino a quando, vedendo l'arcivescovo di Madrid, Monsignor Casimiro Morsiglio, messo in mezzo a questi poveri, veramente sente che lì è la Chiesa, che questa è la Chiesa, e lei accetterà di entrare in questa Chiesa, di far parte di questa Chiesa. Lei che ha vissuto a 32 anni già, lei che ha vissuto tutta la sua vita programmandosi per la missione in India, per la missione in Bolivia, a un certo punto si ritrova con questo, lei parla spesso del suo Isacco, Dio la chiama a immolare, a sacrificare il suo Isacco e a mettersi dentro un cammino nuovo, un cammino diverso da quello che lei si era immaginato. Finisco un attimo, qualche cenno ancora alla sua vita. Nascerà lì, poi riprenderemo alcune cose. Nasce lì, senza averla programmata, questa esperienza di catecumenato post-battesimale, cioè questa esperienza di un cammino che porti alla maturità della fede, e da Madrid nel 68 verranno a Roma, incominceranno anche a Roma questa esperienza in varie parrocchie, e poi da Roma si metterà un poco in cammino tutta questa esperienza fino a raggiungere oggi i 5 continenti con oltre 20.000 comunità, ecco, fatte un po' in tutto il mondo. 2 o 3 tappe importanti forse ancora per comprendere Carmen. Perde prima il padre nel 70, poi la madre nell'83, vi leggerò qualche frase sua di bellezza veramente anche di fronte alla morte, di come la fede risponde a questo problema della morte. Nell'88 c'è anche il primo decreto di erezione dei seminari Redemptoris Mater, da questa iniziazione cristiana che punta molto alla famiglia, a rinnovare proprio la famiglia, a dare e ridare ai coniugi la gioia anche dell'esperienza proprio del matrimonio cristiano. Nascono figli, da questi figli, in mezzo a questi figli Dio suscita vocazioni, nascono seminari Redemptoris Mater, ad tutt'oggi ce n'è più di 120 istituiti un po' in tutti i 5 continenti. Nel 90 ci sarà una lettera molto preziosa del Papa San Giovanni Paolo II, la lettera ogni qualvolta a Monsignor Paul Cordes, questo vescovo tedesco che era allora segretario del Pontificio Consiglio per i Laici, con cui, ecco, si dà una prima approvazione di questa esperienza ecclesiale del cammino neocatecumenale. Nel 2002 verranno preparati gli statuti di questa esperienza, di questa realtà del cammino, che riceveranno l'approvazione definitiva nel 2008. Ricordo ancora due o tre piccole cose. Nel 2010 cadrà, subisce una caduta mentre entra nella cattedrale di Seul in Corea, dove si sono recati a fare un incontro, e praticamente inizierà un po' per lei un calvario ancora più doloroso di quanto non sia stato sino ad allora. Nel 2015 Kiko Arguello e Carmen Hernandez, anche ricevono un dottorato honoris causa in teologia presso la Catholic University of America, e l'anno seguente, il 19 luglio 2016, ero presente a casa sua quel giorno, ecco, il Signore se la prende con sé. Quindi 19 luglio, e il 19 luglio 2021, 5 anni dopo, nella cattedrale di Madrid, presiedendo il rito funebre, il cardinale Osorio, Carlos Osorio di Madrid, verrà fatta la richiesta di avviare questo processo di canonizzazione per questa donna veramente eccezionale. Non so, credo di avere...
Sì, sì. Caro Bedecchia, ci stai già affascinando in una maniera incredibile. Adesso ti chiediamo un momento di pausa, perché poi sono molto molto ansioso di conoscere questo pensiero con il quale lei leggeva la nascita al cielo che noi chiamiamo morte. Però adesso ascoltiamo questo canto che ci aiuta a comprendere come, ecco, a contatto con i poveri, con le realtà più difficili, lei con quel sì, ecco, ha permesso delle sorprese inimmaginabili a una chiesa conciliare appena nata. Ascoltiamo.
Perché lo spirito da... d'amore, ti coprirà con la sua ombra, darai alla luce il Salvatore.
Eccoci, cara famiglia di Radio Mater, ancora insieme. Allora, Don Ezechiele, poi, se per favore ci regali qualche espressione di come lei ha vissuto questa nascita al cielo dei genitori e anche poi preparando il suo. Grazie.
Allora, non so se va bene così, se posso continuare, ecco, in questo senso.
Sì, va benissimo.
Allora, c'era questo, mi dicevi qui nel secondo punto, questo un po' gli studi che ha fatto, l'incontro con la Terra Santa, l'incontro con Chico, eccetera, il fascino della comunità cristiana. È senz'altro una studiosa, vi farò sentire poi nel prossimo quarto d'ora magari anche qualche espressione sua, proprio l'invito che fa ai giovani a studiare anche la chimica, la fisica, ad avere questo sguardo di fede per rispondere a tutte le scoperte della scienza oggi. È una studiosa, ama molto lo studio, ama molto, lei passava tante ore della notte leggendo, tante volte fino alle 4 e 5 del mattino leggeva, e la sua lettura più costante era incredibile da dirsi, perché non lo faccio neppure io come prete, era l'Osservatore Romano. Non si perdeva un discorso del Papa, una parola del Papa, impressionante in questo senso. Cosa dire? Ecco, fa gli studi di chimica perché il padre l'ha spinta a dare una mano al commercio e alla famiglia, proverà ad andare via. Già da giovane non ce la farà, si metterà a studiare seriamente nell'Istituto delle Missionarie di Cristo Gesù, teologia, farà anche la licenza in teologia a Valencia, ma quello che è più affascinante forse di lei è questo viaggio che fa in Israele sui luoghi della storia della salvezza. Le nascerà, un po' educata dai gesuiti a questa parola di Dio per la nostra vita, questa parola di Dio per la nostra vita di tutti i giorni. Ecco, si trova con la parola, scrive in uno, manda da Israele ai suoi genitori, soprattutto a sua madre, delle cartoline, e dietro queste cartoline scrive un poco i suoi pensieri. Uno di questi, bellissimo, dice: il Signore mi ha concesso in Israele che si aprissero per me le scritture. Tutta l'esegesi che avevo studiato mi sembrò una cosa da nulla a confronto di ciò che è l'aprirsi delle scritture per opera dello Spirito Santo, sempre illuminate in un contesto pasquale alla luce della risurrezione del Signore. Tutto acquista una forza, dalla Genesi fino all'ultima parola dell'Apocalisse, con uno splendore meraviglioso dell'intervento di Dio nella storia. Ricordo che portavo una Bibbia e dal più alto del Libano al più basso del Negev, Dio mi ha permesso, con miracoli e miracoli, di calpestare questa terra. Lì si studia, se Dio te lo concede, perché le scritture si aprono. Questo è il pensiero di Carmen, bellissimo veramente. Ecco, queste scritture che ti si aprono, se Dio te lo concede, perché si dà lì una presenza dello Spirito Santo che è davvero nuovo, che è davvero originale, che tocca davvero. E lei tornerà da Israele con una ricchezza della parola che poi ci trasfonderà, ci metterà proprio nel cammino. Noi siamo una realtà della Chiesa, il cammino neocatecumenale, non so se ce n'è altre, dove ogni settimana, oltre alla celebrazione dell'Eucaristia, c'è un incontro specifico di celebrazione della parola di Dio. È bellissimo, perché c'è tutta una iniziazione. Tante volte oggi ci troviamo davanti a traduzioni della Bibbia cosiddette popolari, ma la Chiesa non ha mai avuto bisogno di traduzioni popolari. La Chiesa ha sempre avuto un cammino per portare i fedeli alla Scrittura, per farli entrare attraverso la proclamazione della parola e la liturgia nel mistero della parola di Dio. E Carmen in questo ci offrirà veramente una testimonianza davvero preziosa. Ecco, ti dicevo questo delle parole consolanti davanti alla morte della madre, per esempio. Una delle cose, uscirà adesso a fine novembre, Natale, anche una biografia di Carmen, la prima che è stata fatta, Note biografiche, e mi ha impressionato leggendole una cosa. Ho curato l'edizione dei suoi diari, è impressionante una cosa che manco io come prete sono capace di fare. Aveva una capacità di stare davanti ai salmi e tu puoi ricostruire la liturgia quotidiana della Chiesa attraverso i salmi che lei cita in questi diari. Ricordo una lettura che mi ha sempre colpito molto, di Sant'Atanasio di Alessandria, nel IV secolo, che scrivendo ad un amico una la lettera a Marcellino, che non si sa con certezza, ma è scritta a lui come autore, che parlando a questo amico di come usare i salmi durante una malattia, dice che ci sono come tre modi: uno di leggere i salmi così come sono, uno dietro l'altro, l'altra è di scegliere i salmi che corrispondono al momento che tu stai vivendo, quindi sei un momento di gioia, salmi di gioia, sei un momento di sofferenza, salmi di sofferenza. Ma dice c'è ancora una terza via, più grande, quando tu ti adatti al salmo. Gioisci perché il salmo gioisce, soffri perché il salmo soffre. Io ho avuto l'impressione che Carmen avesse raggiunto questa modalità di leggere i salmi, di stare davanti alla scrittura, bellissima. Scrive Carmen ricordando la mattina dopo, qualche giorno dopo la morte della madre, nel 83, 7:30. Mia madre dorme nel Signore, veramente, quelli che dormono, grazie Gesù mio per l'unzione, l'Eucaristia e questa morte santa. Ascoltate questa frase bellissima che dice, mi ha impressionato come tu ci giustifichi nella nostra vecchiaia fino a renderci innocenti come un bambino piccolo. Gesù mio, com'è difficile il tuo linguaggio, i salmi, la scrittura, tutto impossibile. Mi sembra un miracolo quanto stai facendo con il cammino. Un canto, una parola di vita, di resurrezione. Io credo in te, Signore, mostrati. Vieni, candela di mia madre è rimasta bellissima. Qui dicono come una vergine, veramente. E poco dopo dice, l'unzione è stata veramente un balsamo dello spirito, è stata una cosa fantastica. Ho visto l'impotenza della medicina, scusate, l'impotenza del denaro, ho visto che non si tratta di portarla da qualche parte o farle tutto questo, che l'unica parola per la vita ce l'ha la fede. Ecco, questa capacità che aveva di stare davanti alla storia illuminata veramente dalla parola di Dio. Questo è stato forse il dono più grande che ha fatto al cammino insieme a Chico, questo di trovarsi già nelle baracche con i poveri e di proclamare la parola, e Chico li interrogava, chiedeva loro: ecco, questa parola che abbiamo ascoltato, che cosa ti dice? Come parla la tua vita oggi? Vivendo lì alla presenza e con la testimonianza dei poveri, questa azione di Dio che si compie nella storia, che porta avanti la storia. Ecco, qui l'abbiamo accennato, nelle baracche di Palomera Salta si incontra con Chico, una storia molto diversa dalla sua, un uomo capace di costruire, di fare comunità, dovunque va, ecco, la chitarra, la scrittura, lui che era stato maestro di Cursillos de Cristiandad, si dà in mezzo a questi poveri proprio la creazione di questa prima comunità neocatecumenale proprio tra i poveri di Palomera Saltas. Sperimentano quello che per me è il dono più grande anche del Concilio Vaticano, questa, la Chiesa, la comunità cristiana. La mia voce se ne va, ormai sono vecchio e fatico a parlare.
Facciamo, voi che facciamo una piccola pausa, dove Ezechiele?
Sì, se volete, sì, forse.
Guarda, io intanto sottolineo due cose bellissime che hai. Intanto è arrivato un messaggio, lo leggerei, sono i cari amici Daniela e con il marito Claudio, che io ho incontrato, del quale è sbocciato il desiderio di questa trasmissione. Ecco, dicono: abbiamo sperimentato in questo anno i frutti del cammino nella nostra famiglia. Sì, il cammino. Per la famiglia, per salvare famiglie e giovani, per scoprire la bellezza della famiglia nelle relazioni. Però avremo modo di farvi incontrare anche proprio Claudio e Daniela in una trasmissione specifica. Dobbiamo solo dare loro il tempo così di entrare in un disegno misteriosissimo di Dio nella sua vita, perché ascoltando è incredibile. Lei voleva andare in India, il Signore l'ha fermata a Madrid nelle baracche. Esatto. Lei ha studiato perché il papà la voleva industriale, e lei invece ha messo tutto a servizio del Signore in una missione infinitamente più ampia. Sai che ascoltandoti, Don Ezechiele, mi fai veramente innamorare una volta di più della nostra Chiesa. Non manca nulla, veramente. Ma se noi fossimo, ecco, quello che mi hai detto, mi ha calato in una immagine meravigliosa, che io l'ho tradotta così: Carmen era diventata salmo vivente. Sì. Cioè, ha gioito, ha sofferto, ha implorato, si è fatta come intercessore nelle difficoltà, e si è fatta malata con i malati, si è fatta giovane bimba con i bimbi. Ecco, questo io l'ho colto mentre tu parlavi, e mi è piaciuto tantissimo, ecco, quando lei dice: io ho preso al volo, ecco, non scrivo scenografia, riesco, poi tanto sarei curioso poi a acquistare questi libri. Ecco, mi ha impressionato come dice il Signore: tu ci giustifichi nella nostra vecchiaia, esatto, fino a farci, ecco, rinascere come bimbi. Ed è quello lo scopo di questo programma del quarto sabato del mese a Radio Mater, è far vedere questa giovinezza continua. Ecco, di là saremo eterna giovinezza, vivi la città santa come una giovane sposa. Ma se lo comprendessimo, mille anni per te sono come il giorno di ieri che è passato. Ecco, questo è meraviglioso.
Anche a me ha colpito molto questo della innocenza.
Ma è bellissimo.
Penso anche in questo tempo di Covid, no? Dove proprio a essere colpiti sono stati tanti anziani, con la solitudine, con tutta una storia a volte che ti trovi tra le mani quasi vuota perché non sai più riempire. Vedere come anche in questo disegno non è un castigo di Dio. Io ricordo che quando ci fu il terremoto in Irpinia nell'80, Chico mandò giù me ed altri due presbiteri e un cantore con questo slogan: il terremoto non è un castigo di Dio, ma una parola di Dio per la nostra vita. Anche questo Covid non è un castigo di Dio, è una parola di Dio per la nostra vita. Fossimo capaci di cogliere questo disegno di Dio che ci ama anche nella nostra vecchiaia fino a renderci innocenti come un bambino piccolo. Fantastico.
Bellissimo, bellissimo. Sai, e poi facciamo un attimo proprio di pausa sul serio. Ecco, e ho elaborato due cose dentro, dicevo, io non conoscevo così a fondo, proprio non conoscevo onestamente tutto quanto tu ci stai dicendo, ma per esempio in testa una parola di Chiara Lubich quando gli hanno chiesto che cosa di Focolarini, cosa vorresti essere, lei ha detto vorrei essere parola. Perciò vedi come lo Spirito Santo è poliedrico. Io vengo dal movimento GAM, Gioventù Ardente Mariana, e Don Carlo, che è l'iniziatore del movimento, ci ha proprio innamorati di questa parola. Luce degli occhi e gioia del cuore. Ci ha lanciato in una missione. Ma quanto saremmo ricchi se capissimo che mosaico è la Chiesa e che non manca niente. Ecco, allora ascoltiamo adesso questo canto. 12 sono le ore del giorno, c'è la nostra vita, lavoriamo finché siamo in tempo, ma con figure così possiamo solo avere il fuoco dentro. Ascoltiamo. Ecco, Don Ezechiele, allora il Covid non è un castigo di Dio, ma una sua parola per questo nostro oggi. Questa è un'intuizione fantastica, un volerci far riscoprire e gustare l'eterna giovinezza che c'è in noi. Ecco, a te la parola, perché realmente ci stai aiutando a crescere oggi.
Proviamo a ridire qualche cosa. Stavamo parlando un poco di questa preparazione teologica di Carmen, l'incontro veramente prezioso con la Terra Santa, il fascino davanti al quale lei poi si troverà di una comunità cristiana che anche per lei sarà una meraviglia, perché anche lei che viene da un'esperienza religiosa pensa che la comunità è quella dei religiosi, non una comunità cristiana in sé e per sé. E sarà lì che scoprono insieme a Chico proprio la bellezza di un catecumenato post-battesimale per la formazione di piccole comunità, trasformare la realtà a volte massiva, almeno 50 anni fa era più massiva, delle parrocchie in una esperienza di comunione, di comunità, tutte in comunione le une con le altre. Mi piacerebbe a questo punto dire qualche cosa che ha affascinato anche me, rivedendo un poco questa biografia prossima di Carmen, ed è il rapporto che lei ha avuto col Concilio Vaticano II, perché è di una bellezza, cioè mi ha permesso di cogliere ancora una volta come Dio opera nella storia. Ha preparato il Concilio, ma ha preparato anche delle persone perché potessero accogliere il Concilio e proporlo anche nella realtà ecclesiale. Sono rimasto colpito di come per lei la scoperta della comunità cristiana diventa fondamentale, e in questo senso davvero questa la Lumen Gentium stessa, questo parlare di nuovo della Chiesa, una Chiesa di comunità, una Chiesa di comunione. Il viaggio che farà in Terra Santa le permetterà di vivere un incontro diretto, profondo, con la parola di Dio. Ci troviamo davanti con questa Dei Verbum diventata carne per lei, diventata forte nella sua vita. Un altro apporto veramente preziosissimo, la Sacrosanctum Concilium. Lei che vive, lei che sogna la missione, vuole andare in missione e si trova a dover abbandonare l'istituto missionario del quale ha passato quasi 10 anni per prepararsi alla missione. Non lo capisce. Si trova davanti a questo Isacco che lei deve immolare e non capisce perché. E a Barcellona si incontra con un professore di liturgia che darà delle classi di liturgia mostrando attraverso il Concilio Vaticano II la centralità del mistero della Pasqua, di come la Pasqua sia veramente la risposta che Dio dà al mistero della vita dell'uomo, invitandoci ad unirci alla morte di Cristo per gustare insieme con Lui la stessa risurrezione.
Eccoci, ci siamo, Don Ezechiele, è riarrivato a dirci che la Pasqua è la risposta di Dio a questo, all'uomo di oggi.
Sì, al mistero della sofferenza, della morte e della risurrezione. E Carmen questo lo vive nel travaglio della sua uscita dall'istituto senza capire il perché. Tutta la sua vita aveva il senso della missione. Dio l'ha preparata a questa missione, eccetera. A un certo punto si ritrova che questo Isacco lo deve sacrificare. Ha un sogno, un giorno, una notte, bellissimo, dove Gesù alla finestra la invita ad uscire con lui. Tu dici di amarmi, le dice. Ecco, vieni con me, esci con me. E lei resta sorpresa, come faccio ad uscire dalla finestra? Ma muoio. Finisco male. E lei invece è il Signore che gli dice: tu non temere, tu mi ami, vieni con me. E lei lo segue e seguendolo ha come l'impressione di cadere a terra e di sfracellarsi al suolo. E proprio nel momento in cui sembra che sia finita si ferma e viene presa e portata in cielo, e diceva: i vostri aerei in confronto a questa ascensione che io ho gustato in sogno sono una cosa da ridere. Questa esperienza del mistero della Pasqua, questo diventare uno con la morte di Cristo per gustare con lui il mistero della risurrezione, diventerà fondamentale nella sua vita e ce lo trasmetterà proprio nelle Eucaristie anche del cammino. E quindi vedere la Lumen Gentium, la scoperta della comunità cristiana, la Dei Verbum, la scoperta della parola di Dio, la Sacrosanctum Concilium col mistero della Pasqua e la stessa Gaudium et Spes con questa chiamata, con questo fuoco che ha dentro per la missione. Mi sembra di vedere come davvero non solamente Dio ha dato alla Chiesa il concilio, ma Dio ha dato a delle persone una storia perché questo concilio potesse diventare risposta per l'uomo di oggi. Mi sembra di vedere in lei davvero una parola bellissima in questo senso.
Posso chiederti una cosa, Don Zichiele? Sì. Allora, hai parlato di questo sogno, no, dove lei ha vissuto qualcosa di straordinario. Seguimi, e anche se lei ha paura, dice, poi alla fine si è lasciata andare, ha vissuto, ecco, questa esperienza profondissima. Si può vedere un parallelo con i tre discepoli sul Tabor, che hanno avuto questo anticipo di qualcosa di grande, che li ha poi lanciati nella missione ancora più profondamente.
Grazie, Don Eligio, perché proprio la trasfigurazione, ne parleremo un attimino anche in questi brevi video che vi ho preparato, due interventi di Carmen proprio sulla luce, sentirete da lei come anche per lei è il fascino della trasfigurazione che ha segnato profondamente la sua vita, e lei resterà molto legata a questa festa, proprio a questa immagine della trasfigurazione. Qualcosa che è entrato nella sua vita, l'ha segnata, le darà la libertà di offrire davvero al Signore con una libertà interiore il suo Isacco e di mettersi alla sequela del Signore. Una sequela non semplice, perché Carmen avrà un'esperienza anche di sofferenza notevole, grande, in questo. Proprio nella biografia si accostano anche le figure da Santa Teresa d'Avila, da la Madre Teresa di Calcutta, da queste grandi figure anche di donne che hanno vissuto nella sofferenza, nel travaglio della sofferenza, un incontro col Signore fatto anche di crisi, fatto anche di quasi percezione di lontananza di Dio, di un Dio che non sai più dov'è, ma resta attaccata alla preghiera e all'incontro col Signore, anche se a volte quasi sembra che non la percepisca.
Io ti interrompo un secondo, così guarda che carezza bella che è arrivata, è un messaggio di Antonella che scrive: grazie, avete portato il paradiso qui, oggi, a noi che abbiamo ascoltato con il cuore. Grazie Antonella. Perciò si vede che Carmen continua la sua opera anche attraverso la tua voce.
Grazie Antonella.
Ecco, prosegui pure.
Ci sono due o tre passaggi, io chiamo anche Carmen poetessa, perché in questi diari che lei ha scritto durante tutta la sua vita, fino a pochi giorni dalla morte, ogni sera ha messo una riflessione sulla giornata, sui salmi di preghiera. Alcuni esprimono questa sofferenza. Ve ne vorrei leggere un paio, uno del 13 agosto del 79. C'è un rapporto con Gesù. Gesù mio, questo grido a te giorno e notte, vieni, impressionante, veramente di una innamorata come solo le donne sono capaci di amare. Noi maschietti tante volte non sappiamo neanche che cosa sia l'amore veramente.
Hai ragione.
Gesù è malattia? È la notte? Sono i complessi nativi? Che mi succede, Signore? Sono ammalata. Passo tutto il giorno in una sofferenza viva. Gesù, mi risveglio triste. E con paura e nel nulla. Tutto perché? Gesù, di alla mia anima che sei tu, che stai dietro a tutto questo. Gesù, che misteriosa la vita, che misteriosi gli uomini. Gesù, è possibile? Vieni, Signore, abbi compassione di me. Illumina il tuo volto, vieni. La notte niente mi interessa e nulla vedo. Senza di te esiste solo il nulla. Senza di te, com'è possibile il tutto? E un'altra annotazione degli 80, bellissima, dice: Gesù mio, misterioso, grandioso sulla croce, ti amo. In mezzo all'oscurità e al dolore, tu sei il mio unico amore. In mezzo alla mia incredulità, ho solamente fede in te e ti amo. abbi compassione di me, visitami perché ho paura, terrore, tristezza grande, distacco da tutto, voglia di nascondermi e sparire muta, muta, muta assolutamente e tristissima. Grandiosi le tue opere, Signore dei cieli, tanti stormi di uccelli, grande sei e meraviglioso, imprevedibile, infinito. Signore, mi prostro davanti a te, amami, fa uscire dalle mie labbra questo Abba grandissimo, santissimo. Che espressioni veramente poetiche,
sì,
fa uscire dalle mie labbra questo Abba, questo papà grandissimo, altissimo. Ah, tutti i diari sono pieni di questa espressione che diventano preghiera, soprattutto lei, come accennavo prima, che leggeva tutta la notte, scrive questi diari soprattutto al mattino, prima di cadere addormentata, ecco, e c'ha questa preghiera costante, questo Gesù, Gesù mio, ti amo, vieni, aiutami. Dice in un'altra riflessione, sempre dell'80, dice: mi alzo, morso il cuore, Gesù mio, la tristezza fluttua, planando come una nube che mi vuole coprire, mangiandomi l'anima. Perché tanta sofferenza e afflizione? Il mutismo, perché? Gesù mio, mi hai dato un giorno di libertà, di luce, e continuo a cercarti avvolto di luce e vita. Muovimi, rialzami. Ecco, i suoi diari sono pieni di queste espressioni d'amore al Signore, vero, un amore vero, che passa, lo dicevo, attraverso una vita non facile, fatta di sofferenze. Pensate, lei che ha sognato e immaginato una sua vita particolare fino a 30-35 anni, e si ritrova con questa vita completamente capovolta, messa dentro una infinità di viaggi. Se vi leggessi, nella biografia, ho messo, se vi leggessi per esempio, i viaggi del 93, gennaio, Città del Messico, Puebla, Messico. Gennaio, Abidjan, Yamoussoukro, Costa d'Avorio. Febbraio, Douala, Camerun. Febbraio, Nairobi, Kenya. Febbraio, ancora Ndola, Lusaka, Livingstone, Zambia. Marzo, Berlino. Aprile, Vienna, Polonia, Francia, Amsterdam. Ancora, aprile, Pola, Croazia. Maggio, Tiberiade, Gerusalemme. Agosto, California, e poi sempre in agosto Denver, Dallas, San Antonio, Washington, Newark. A ottobre Amsterdam, a ottobre Marsiglia, Francia, poi Firenze e poi alla fine dell'anno a Berlino. Questo è il programma che ha vissuto in un anno. Lei che sognava una vita abbastanza tranquilla, lei che desiderava tanto leggere, si ritrova messo dentro un vortice che la supera continuamente e costantemente. Nella prefazione che ho chiesto proprio al cardinale Blasquez, che allora era presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, che ha fatto l'esperienza del cammino e ha conosciuto personalmente Carmen, gli ho chiesto di scrivere lui la prefazione a questo libro, nota proprio come la missione itinerante è stata per Carmen una croce, a volte molto pesante, essere sempre in cammino, dipendere dall'ospitalità, sempre in viaggio. Eppure la sofferenza interiore affiora in numerose varianti, le incertezze, le frustrazioni, i complessi, lo sconforto, i dubbi sul significato di una vita spesa per la missione. E poco oltre dice: la sofferenza interiore è sempre stata vissuta in comunione intima e amorosa con Gesù. È stato un dolore sofferto in comunione intima con Gesù crocifisso e già glorioso per sempre. Bellissimo in questo senso, bellissimo, veramente. E dice questo cardinale, come non pensare che la sofferenza di Carmen per anni ed anni accanto a Chico, portando silenziosamente la croce della missione, non sia anche un segreto della fecondità del cammino neocatecumenale. Di questo lo stesso Chico ne è profondamente convinto.
Ti faccio riposare un attimo la voce, don Ezechiele.
No, va bene, va bene.
C'è la nostra cara Efisiangela, una affezionata radioascoltatrice, a cui facciamo gli auguri, se ho capito bene, oggi compie anche gli anni. Ecco che dice, santa giornata, per me e per la mia famiglia, il Covid è stata una grande grazia. Ci siamo sempre uniti in preghiera con il Rosario, tutti i giorni, insieme anche a Don Mario. Ecco, e ha fatto veramente qualcosa di bello nella sua famiglia. Grazie mamma del cielo, Gesù, sempre nella nostra casa è diventata una casa di preghiera. Grazie per questa bella radio. Ecco, esperienze di Dio che ci aiutano a trasfigurare anche la sofferenza.
Sì.
Ecco, facciamo ancora un brevissimo stacco musicale perché poi il tempo vedo che vola incredibilmente. Ti riposi e ci dai poi come nei fuochi artificiali botti finali. È stata veramente un'esperienza meravigliosa. Ascoltiamo un momento questo canto.
Io ti benedico, Padre Dio del cielo e della terra.
Ecco carissimo Don Ezechiele, ti accolgo con due messaggi, poi guarda, abbiamo ancora questi minuti, vogliamo veramente fare tesoro, difficilmente ce la faremo oggi con le telefonate, però ti leggo due messaggi molto belli. Questa che scrive è Rosanna: quanto amore in queste parole nella vita di Carmen, grazie Don per la trasmissione e per questo incontro. Poi ci scrive Giuseppe: buon pomeriggio, i testimoni della luce sono tali perché hanno abbandonato se stessi per occuparsi delle cose di Dio, come se vivessero fuori dal proprio essere per vivere nell'essere di Dio. Quanto stiamo imparando oggi? In Cristo, per Cristo, con Cristo. Credo che questa sia la sintesi per tracciare la strada verso la santità. Grazie a voi di Radio Mater, che Dio vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre. Giuseppe. Ecco, ti vedi come il cuore veramente vibra dei radioascoltatori. A te, caro Don Ezechiele.
Allora, mi piacerebbe in questo momento dire ancora due o tre cose belle su Carmen. Da una parte, Carmen è la donna. Carmen ha avuto davvero sempre un profondo amore al suo essere donna. Ha fatto delle riflessioni sulla donna durante le giornate mondiali della gioventù veramente belle. Ma mi piacerebbe anche cogliere lo studio proprio di Carmen. Carmen ha tenuto vivo dentro di sé un fascino per lo studio, per la conoscenza, per gli studi che aveva fatto. Non so se avremo tempo di mandare in onda due interventi brevi suoi sull'universo e sulla luce, molto belli. Allora, provo. Poi mi piacerebbe concludere appunto con una riflessione di Chico su Carmen. Il primo pensiero è questo. Ad alcuni vescovi riuniti a Vienna nel 93, Carmen parla della penitenza, della misericordia, di questo cuore femminile di Dio, impressionante. Vi leggo una riflessione sua. In tutto l'Antico Testamento vediamo l'aspetto materno di questo Dio meraviglioso, potente, impressionante, che si è manifestato sul Sinai, che ha fatto la storia con un popolo di schiavi, che ha aperto dinanzi ad essi libertà. Questo è il cammino che Gesù Cristo percorre, questo è il cammino della conversione, il cammino della Teshuvah. Una parola intraducibile, ebraica, né la parola metanoia né la parola penitenza sono sufficienti ad esprimerla. Essa significa molto di più. Teshuvah è un cambiamento, una trasformazione totale dell'intimo dell'uomo verso un'altra vita che è la vita divina. E l'amore del Padre si manifesta in tutto l'Antico Testamento con caratteristiche materne femminili. La madre, la tenerezza, il potere femminile della maternità, il seno materno di cui tutti abbiamo bisogno, anche se siamo vecchi. Questo senso materno e femminile di Dio appare già nell'Antico Testamento molto chiaramente. Israele ha una parola precisa per esprimerlo. Volevo leggervi un ottimo scritto, eccetera. Non si può esprimere più fortemente la tenerezza materna di Dio. Eppure gli autori biblici hanno espresso questa intuizione del femminile di Dio attraverso la parola ebraica, che è diventata il simbolo di un amore multiforme, come pietà, tenerezza, compassione, misericordia, ma che rimane specificamente femminile e materna nella sua radice. Questa sicurezza del seno materno e dell'amore si esprime con il termine rachamim, termine ebraico, intraducibile. Ecco perché anche la parola misericordia non è ben tradotta. Dovremmo dire sempre viscere di misericordia. La misericordia è legata al cuore, mentre in ebraico è legata al rechem, al grembo, all'utero. Dico queste cose per esprimere la dolcezza della rigenerazione che possiede il sacramento della penitenza. Per questo il fonte battesimale aveva la forma di utero. E perché la parola rachamim scompare nel Nuovo Testamento? Perché questa maternità, bellissimo anche questa riflessione, questa tenerezza materna di Dio sarà presentata come icona dalla Vergine Maria, che sarà non solo la madre di Gesù, ma la madre di Dio stesso. Questa maternità della Chiesa è in questo sacramento della penitenza pieno di dolcezza. Si tratta di un meraviglioso sacramento materno, prendere l'uomo ferito e guarirlo, risuscitarlo, amarlo con queste viscere materne della Chiesa. Bellissimo. Poi dice ai vescovi, ebbene voglio dire che questo cammino, cammino neocatecumenale che Dio ha suscitato, è per aiutare a portare avanti il concilio. Noi non stiamo facendo cose strane, stiamo portando il sacramento della riconciliazione all'interno delle parrocchie, dentro la Chiesa. E dice ai vescovi, voi vescovi avete un immenso potere di presiedere, di perdonare e di guarire questo popolo malato e di riconciliarlo. Questi erano pensieri di Carmen, a una convivenza di vescovi a Vienna nel 93. Un'altra cosa che mi piacerebbe sottolineare, l'accennavo, di Carmen, e qui se abbiamo tempo mi piacerebbe mandare in onda quei due o tre brevi spezzoni che vi ho registrato, sentire anche dalla viva voce di Carmen, un po' con questo itagnolo, dico io, un italiano mischiato allo spagnolo, uno spagnolo pieno di italiano, ma credo abbastanza comprensibile. Il primo che parla di questa terra, noi che siamo tante volte così seduti nella nostra vita, Carmen parla di questa orbita terrestre che viaggia ad una velocità impressionante nell'universo, siamo immersi in un universo in movimento. E poi alcune riflessioni che fa sulla luce, veramente preziose, se la regia ce le dà così le possiamo ascoltare.
Ben volentieri, grazie.
Noi stessi adesso, che sembrate che state qua in una pianura, sapete che stiamo in un'astronave. La Tierra es una astronave fantástica que ancora los americanos ni la sueñan fare simile. La stessa Tierra está navegando a 30 kilómetros por segundo. Nosotros estamos a veces navegando a 30 kilómetros por segundo en el universo. Nuestro planeta, azurro y picoleto, no está fermo. Está caminando a una velocidad que son, para no esvallar y lo lego, 30 kilómetros por segundo. Estamos en una astronave. Es el misterio inmenso en que estamos viviendo en el universo. ¿Y de dónde veníamos y a dónde andamos?
Ecco, e in questo altro testimonianza bellissima sulla luce, mi sembra anche molto preziosa, e parlerà proprio anche dei buchi neri, parlerà della impressione, questa materia che può ricevere la luce e farla propria e restare nera, oppure, come nella trasfigurazione, questa luce che viene a noi e viene riflessa interamente e ci fa diventare bianchi, bianchi come la luce. Vi invito ad ascoltare quest'altra parola sua, di Carmen.
E la luce è una cosa importantissima nella scienza. Fate una domanda. Che è la luce? Questo lo volevo io domandare. Che è la luce? Porque me llevan bombardando tantísimo, tantísimo con esa era la luce, todo le predique que se han fatto sobre la luce y él sabe, y yo pregunto, ¿qué cosa es la luce? ¿Qué es la luce? La luce viene definita de la física moderna como un insieme de onde electromagnetiche, caracterizzate da differente lunghezza di onda. Con questo non è mai che prendere un po' di gusto a che studiate anche la fisica e la scienza di oggi, perché se necessita saggi oggi che devono risposte e che tengano fede di fondo per poter interpretare i dati della scienza, che è molto molto importante. La luce è un'entità assoluta, fantastica e meravigliosa a una velocità di 300.000 km per secondo. È l'assoluto che lui ammette come unica entità assoluta e è la luce con la sua velocità. E è interessante come la parola che ora vamos a proclamare, già la rivelazione identifica e dice che Dio è luce. O sea que de las cosas que los científicos descubren como algo impresionante, increíble, es la luce con la sua velocità, dice que Dios luce.
Ecco, e ancora possiamo forse ascoltare anche questa un minuto e mezzo, due minuti, ancora su questo che vi dicevo proprio della materia, luce e materia, e della reazione della materia di fronte alla luce. Ascoltiamo Carmen.
Hay una cosa que es particularmente interesante de la luce, que es la interacción que tiene la luce con la materia. O sea, cuando un cuerpo recibe luce y se lo apropia tutto de la luce, este cuerpo diventa negro, el color negro. Y cuando la luce que reprende el átomo, la molécula, la refleja tutta, este cuerpo diviene el bianco. Por eso verete que la transfiguración es el ejemplo más fantástico de cómo Jesucristo respetia completamente el amor del Padre. O sea, lui resulta resplandeciente, y esto es fantástico ver cómo que es la luce. ¿Y a qué se llama hoy ese luce? A riflettere, a no restare niente per te, sino a riflettere veramente la fede y la luce a tutti. Y essere veramente bianche, no lanzarte egoísticamente en el orgullo en tal y diventar nero. Y hoy aunque la ciencia está descubriendo qué cosas son este buchi nero inmenso en el universo, que hasta prenden todo y es como una cosa terrible. Por eso la luce enseguida en toda la revelación aparece como es el amor de Dios que se da completamente. Y el primero que ha hablado del átomo, un griego, que por eso átomo significa indivisible, se pensaban que era indivisible. Y hoy se está descubriendo el misterio enorme que está dentro del átomo, y la explosión nuclear enorme que puede dar solo un átomo. O sea, la materia puede explodir veramente en una energía inmensa. Este sol que nos está adesso impresionando tanto, es una lampadina en el universo. Imaginaos la de sol que existe más fuerte que esto. Y la de las galaxias que van a una velocidad inmensa, y todo que es un misterio insondable hoy para la ciencia, y que están descubriendo tantas cosas, niente en comparación del misterio enorme que se entorna, y la sapiencia enorme de un Dios que no se le puede mesurar por nessuna parte.
Ecco, e non so se ho ancora un minuto, non di più, ma mi piacerebbe concludere questa trasmissione, in cui anche vi ringrazio, con due pensieri di Chico su Carmen, che riflettono anche tutta la storia loro, ecco, di quello che Dio ha fatto con loro. Nella introduzione sempre ai diari, Chico scrive una cosa molto bella: è veramente eroico che Carmen sia stata con me 50 anni, sempre soffrendo in silenzio, senza mostrarlo a nessuno, sola con lui, Gesù Cristo. Un giorno dice: Signore, non desiderando più nulla da questa vita, povera e senza nulla, mi viene il desiderio intimo della tua presenza unica, la santità, Signore. Desideri nascosti di santità, di sacrificio, di riempire il giorno della tua presenza. Preghiera, Signore, vieni tu e riempi di senso il bene, le cose, fortifica la fede di Chico. 50 anni senza un attimo di sosta, viaggi, scrutini, visita a tante comunità, Madrid, Zamora, Barcellona, Parigi, Roma, Firenze, Ivrea, ascoltando ogni fratello sulla sua vita, le sue sofferenze e la sua storia, illuminandola alla luce della fede, della croce gloriosa di nostro Signore Gesù Cristo. E alla fine di un altro volume di Chico sulle annotazioni, alla morte di Carmen scrive questo pensiero: perché piangi, anima mia, perché piangi? Carmen se n'è andata con il Signore, sì, sento il suo amore vicino al mio cuore, che donna straordinaria, quanto mi ha voluto bene. E poco prima aveva detto, anche questo è molto curioso ma molto vero, di Carmen, di questa donna: un giorno mi ha detto, io passo per pazza in Vaticano, così tutti dicono che Chico è un santo perché è capace di sopportare quella donna. Ecco, parole vere Io anche ho conosciuto sia Chico sia Carmen quasi durante 50 anni, sono stato spesso vicino a loro, testimone un poco della verità di questa storia. E sinceramente mi sento solo di aggiungere questa parola: io non dubito davvero della santità di questa donna. Ha saputo perdersi totalmente per amore alla missione che Dio le aveva affidato, che Dio ha affidato al cammino. In questo la vedo grandiosa, veramente. Ha saputo consegnare interamente la sua vita, rinunciare interamente a se stessa per amore a Dio, alla Chiesa, a noi e a Chico.
Guarda, non so come dirti grazie, ti devo leggere assolutamente questo email perché mancano 5 minuti, per farti capire con che cuore abbiamo ascoltato. Scrive il quartetto, non è il quartetto Cetra, sono amiche di Cordignano, Veneto. A voi tutti, cari amici in studio, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per queste bellissime conoscenze che di volta in volta ci fanno riflettere e meditare sulle infinite meraviglie che Dio continua a donarci. Oggi abbiamo conosciuto un'altra anima luminosa, Carmen Hernandez. Ci aiuti lei a proseguire il nostro cammino, a volte faticoso in salita, certi che chi fa in terra la volontà di Dio è sempre in marcia verso il paradiso. Un abbraccio circolare a te, Don Eligio, a Don Ezechiele e a tutti coloro che sono in ascolto, il quartetto. C'è un'altra mail di Renato. Buongiorno. È stato davvero gioioso ed edificante l'ascolto della descrizione della grande figura di Carmen e di Chico, testimoni di una Chiesa autenticamente cristiana, universale e cosmopolita. Grazie molte a Padre Ezechiele Don Eligio. Ci scrive Suor Silvana. Ave Maria, Don Ezechiele, Dio vi benedica per questo meraviglioso primo pomeriggio. La testimonianza di questa figura di Carmen ha donato tutta se stessa per portare anche oggi un messaggio di incoraggiamento a proseguire il nostro cammino verso la santità. Grazie, grazie, ne farò tesoro di questa testimonianza. E poi abbiamo un'altra mail molto interessante. Gradirei poter riascoltare la trasmissione per poterla registrare. Troppo interessante per rischiare di non farne tesoro. Ecco, la troverai poi, carissima radioascoltatrice o radioascoltatore, sul sito di Radio Mater da domani nelle sezioni ultime delle registrazioni. Oppure poi entrerà nel nostro sito, gruppo Gamma Maria Porta del Cielo, entrerà anche lì e poi rimarrà costantemente nel nostro archivio. Che cosa dirti, caro Don Ezechiele? Grazie. Mi hai veramente, dico, io partecipo alla vita del GAM e credo fermamente al mio movimento, mi hai innamorato di uno Spirito Santo che attraverso Carmen e Chico mi hanno ridato ancora più energia e forza. Radio Mater è proprio una mamma, c'è posto per tutti. Grazie, grazie, grazie di cuore da parte mia e di tutti i radioascoltatori.
Grazie a voi, grazie alla possibilità di dare questa testimonianza, non so quanto sono stato capace di trasmetterla, ma mi auguro che anche con la biografia che verrà, anche con forse la canonizzazione, ecco, se la Chiesa la vedrà utile per la Chiesa, che si farà, ecco, questa figura che è veramente stata grande anche per me nella mia stessa vita. Ricordo il suo sorriso in maniera molto dolce, molto diretta. Grazie a voi, un ricordo della preghiera di cui ho tanto bisogno.
Sì, Don Ezechiele, come si chiama la biografia di...
Si chiamerà Note biografiche, Carmen Hernandez Barrera, Note biografiche.
E la casa editrice?
La San Paolo.
Ah, benissimo, benissimo. Bene, senti, ci dai la benedizione, questa volta la prendo anch'io, la do sempre agli altri, almeno oggi la posso partecipare anch'io. Benedici tutta la nostra meravigliosa famiglia.
Bene, volentieri. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su tutti gli ascoltatori, sulle vostre famiglie, sui più deboli, sui malati, ecco, anche su questo tempo che il Signore voglia accorciare, perché sappiamo ritrovare serenamente la via che ci porta al cielo.
Bene, grazie di cuore, grazie a Daniela e Claudio che mi hanno parlato per la prima volta di Carmen, perché non potevamo perdere un tesoro così, un dono per la Chiesa del nostro tempo. Grazie di cuore a tutti e a risentirci, se Dio vuole, poi nel mese di ottobre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato. Arrivederci a tutti.